qui comincia la sventura del signor Bonaventura, che va a fare il mandriano insieme al mandaloriano. Se trovi Baby Yoda, sei un campione e guadagni un bel milione. O più probabilmente, no. Stack! Ciao ragazzi, ragazze e ragazzu. Bentornati a un nuovo episodio di Bonaventura su Radio Sherwood. Io sono Giacomo.
Io sono Luca, salutiamo anche tutti gli ascoltatori di Gemini Network connessi con noi. Come sempre ci trovate su Sherwood, www.sherwood.it o sui nostri social che sono tutti Bonaventura e quindi esatto. Contattateci.
Oggi siamo qui riuniti per dirvi che abbiamo visto le primi due episodi della nuova stagione del Mandaloriano. La fortunata saga spin-off di Star Wars, comunque poi insomma ne parleremo più diffusamente. E che altro? Abbiamo un po' di consigli di lettura, abbiamo un paio di news accattivanti che ci sono capitate sotto mano e soprattutto i consigli degli acquisti di Luca, che si avvicina il Natale, insomma bisogna iniziare ad organizzarsi con i regali bellissimi e inutili.
Sì, in questo periodo in cui è tutto fermo, non ci sono le fiere, non potete fare degli acquisti, comunque esistono tanti altri modi per andare a fare delle sequestri dei fumetti, requisizioni di acquisizioni di fumetti.
Sequestri.
E quindi vi consiglio di cercare tutti i modi che ci sono online. Oggi ho visto numerosi fumettisti che propongono nuove forme di acquisto per i loro prodottini anche fuori da quello che è il grosso mercato di Amazon, nemico giurato di tutti noi altri.
Ecco.
Detto ciò, io andrei a sentire un po' di musica e
ci sentiamo tra poco.
Ci sentiamo tra poco. Lei è Sia e ha fatto un brano nuovo che si chiama Hey Boy.
Hey boy, what you got for me? What you got in store? Single all my life. I want you to stop.
eccoci tornati. Questa era Sia con Hey Boy. Allora, cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Abbiamo qualche news da darvi, qualche, insomma, dritta interessante su quello che succede nel mondo nerd e anche un po' nel mondo reale. Visto che oggi appunto abbiamo questa puntata un po' a tema mandaloriano, a tema Star Wars, apriamo dicendo che uno dei grandi ritorni di questa nuova stagione, di questi nuovi capitoli del Mandaloriano, un personaggio che abbiamo già visto nella prima stagione, non è uno spoiler, ne ha già parlato chiunque, si tratta della ex lottatrice professionista Gina Carano, che interpreta questa specie di valchiria spaziale, che ha ricevuto una serie di insulti, di body shaming dopo la sua ultima apparizione nella serie del Mandaloriano.
Sì, nel capitolo 12. In realtà una parte di questo body shaming sembrerebbe motivato da una serie di dichiarazioni Twitter che ha fatto Gina sull'uso e la funzione della mascherina, a suo dire alle volte un po' inutile, avrebbe detto. Cioè, riassumo.
Un po' negazionista.
E poi vabbè, in realtà è una sfumatura leggermente diversa, nel senso che lei criticava l'uso della mascherina, non che non ci fosse il virus.
Ok, siamo delle... ecco, una negazionista moderata.
Nonché delle dichiarazioni su Trump. A quanto pare Gina sembrerebbe aver votato Trump e pensare, come una fetta larga di americani, che il voto è stato
rubato. Questo chiaramente non giustifica gli insulti di body shaming. Siamo qui per dire che se si insulta una persona bisogna essere mirati, cioè se una persona dice cose sciocche bisogna dirgli che è sciocca, non che è grassa. E quindi questo, insomma, soprattutto anche perché Gina è una lottatrice professionista che probabilmente alza il doppio del nostro peso ogni giorno in palestra, quindi non mi sembra proprio...
Vabbè, sottolineiamo che te siamo due lanciatori dei coriandoli.
Questo è.
Quindi sollevatori di briscole professionisti.
Sollevatori di dubbi.
Quindi non è che valutiamo molto il nostro peso sulla panca, ma non importa, continuiamo a parlare di donne...
Di super donne.
Di super donne, perché tornerà al cinema Gal Gadot con Wonder Woman 1984, doveva uscire il 14 agosto, doveva uscire il 2 ottobre, l'hanno rinviato ancora. A questo punto la data è abbastanza definitiva, esce il 25 di dicembre per il mercato americano, il 18 di dicembre per il mercato internazionale. Quindi,
cioè, esce prima il mercato internazionale,
sì,
e poi in America.
Mercato internazionale e poi in America. Non lo so, sono scelte della Paramount.
Sì, ma infatti.
Da DC Comics, io che c'entro.
No, mi fa piacere ogni tanto, insomma.
Siamo un po' curiosi di andarci a vedere questa storia di Wonder Woman ambientata nei favolosi anni 80. Ricordo che il fumetto in realtà è uscito non mi ricordo se 2016 o 2018, quello da cui poi è stata tratta questa storia, che dovrebbe essere leggermente modificato. Che comunque Wonder Woman, secondo me, è il prodottino più interessante che hanno fatto nel DC Universe.
Sì, è uno dei più carini. Oltretutto anche questa operazione di ambientarla negli anni 80 mi ricorda anche, devo dire, un po' la soluzione che ha trovato la Marvel per Capitan Marvel, no? Di ambientarla nel passato e poi anche recuperare un po' tutta un'operazione nostalgia anni 90, insomma, che adesso sarà anni 80, quindi ancora più iconica. Sarà sicuramente interessante. I film DC Comics, alcuni fanno davvero cacare, alcuni sono davvero carini. Mi piacerebbe che prima o poi non andassero a rimorchio della Marvel, ma facessero qualcosa di originale, diciamo. Certo, l'hanno fatto, per carità, c'è Joker, c'è una serie di cose, ma insomma del DC Cinematic Universe. Comunque, dopo questo invito alla DC Comics, che sicuramente ci ascolta, un altro paio di news in chiusura. Forse vi sarà capitato, magari la pubblicità da qualche parte, come è successo a me, su Audible è disponibile l'audiolibro di Sandman. In inglese, italiano, eccetera eccetera, e ho visto qualche spezzone, un piccolo trailer, ho ascoltato eccetera, sembra molto figo. Chiaramente nessuno di noi si vuole abbonare ad Audible, anche perché è di Amazon, e però niente, prima o poi uscirà craccato, cosa volete che vi dica, o su altre piattaforme di audiolibri magari indipendenti. Però sembra figo, insomma.
In tutto questo, di roba tanto tanto figa, Double Shot ha prorogato la pubblicazione di Storie Perdute, che è la raccolta delle storie di Neil Gaiman nei primi anni di lavoro, le sue prime storie che in Italia sono praticamente erano praticamente introvabili.
Adesso sono di nuovo trovabili
grazie a Double Shot. Per cercarle basta andare sul sito di Double Shot, doubleshot.it, e trovate, sono disponibili fino al 31 di dicembre. Raccoglie tutte le storie fino al 1988, lì poi chiude con un paio di belle interviste, tutto il lavoro redazionale nei primi anni in cui andava a lavorare per il Signore dei Sogni. A buon'anima, sì. Che era tanto che non lo nominavamo.
Sì. Pace all'anima sua.
Pace all'anima sua.
Double Shot fa tante cose carine, prima o poi ne parleremo.
Double Shot fa tante cose carine, sono d'accordo.
Bene, basta parole.
Basta parole, andiamo a goderci un po' di musica. Vuoi dire che ci vogliamo ascoltare? Una cosa che ci dà un po' di carica?
Dai.
Allora ci andiamo a sentire Post Malone con Sunflower.
Eccoci tornati in studio, questa è ancora Bonaventura, solo per voi, per le vostre orecchie, i vostri occhi e i vostri cuori. Non per i vostri occhi, ho sbagliato, non importa. Bene, e siamo tornati in studio, non ce ne siamo mai andati, e siamo adesso qui riuniti per parlare finalmente, insomma, di The Mandalorian, questa serie prodotta da Disney Plus. La prima stagione è andata già molto forte, sono usciti i nuovi 4 episodi della nuova stagione, 4 su 8 mi è sembrato di capire. Possiamo già notare una serie di cose, tipo che non è una nuova stagione, è esattamente il seguito della prima, cioè la prima finisce con il capitolo 8 e questa qui inizia con il capitolo 9. Quindi questa organizzazione è proprio, insomma, come film di Guerre Stellari, come un flusso unico, no? Il primo episodio di questa nuova stagione inizia esattamente dove finisce l'episodio 8, che non è scontato, no? Di solito le nuove stagioni sono un anno dopo, 6 mesi dopo, insomma c'è un po' questa organizzazione qua. Invece è come se fosse una serie unica, è un esperimento abbastanza inedito nel mondo delle piattaforme di intrattenimento digitali, e vediamo quale sarà il seguito di questa roba. Ma prima di approfondire questi nuovi episodi, Luca ci farà un riassunto di quello che abbiamo visto succedere nella prima stagione, anche forse con qualche chicca che forse non tutti hanno notato.
Allora, nella prima stagione succede questa roba qui. Scopriamo la presenza del Mandaloriano. Sfatiamo una cosa: i Mandaloriani non sono un popolo, non sono una razza, sono un credo. Quindi
una religione.
Una religione. Sotto le maschere dei Mandaloriani ci sono appartenenti a varie razze. Ultimamente la maggior parte sono umani. Durante il periodo dell'impero, i Mandaloriani, storici avversari dei Jedi, hanno subito una vera e propria purga da parte degli imperatori, e questa cosa attraverserà tutta la storia della prima stagione, i primi 8 capitoli, per raccontare anche quella che è la storia del bambino del Mandaloriano e del perché ci sia questo legame fra un orfano ed un altro orfano, fra un orfano cresciuto in un gruppo adottivo, appunto i Mandaloriani, e quello che è comunemente noto come Baby Yoda.
Nome, tra l'altro, che ha creato una certa confusione, perché tanta gente che adesso lo sta recuperando, no? Adesso che è uscita una nuova stagione, tante persone stanno recuperando la prima, e molta gente ha pensato che fosse Yoda bambino.
Sì,
Orfiglio, insomma.
Orfiglio di Yoda. E tutto questo...
Che potrebbe essere,
che
però...
potrebbe essere, non lo sappiamo.
Non lo sappiamo.
C'è...
Però la verità è che è un bambino della stessa razza di Yoda, basta. Finito.
Sì, di quella razza lì, fino ad ora abbiamo visto, considerando il bambino, tre elementi, cioè Yoda... Yadda, che se non ricordate chi è, anche il nome si fa un po' ridere, è una Jedi che siede nel consiglio dei Jedi. Poi se uno si va a leggere tutta la roba che c'è nei fumetti, avete un botto di informazioni in più. Cose curiose della prima stagione: intanto grosso collegamento con The Clone Wars, cioè la serie animata, la quale parla lungamente dei Mandaloriani, fa vedere anche l'assedio di Mandalore, cioè il pianeta di origine dei Mandaloriani. Spiega tutta una serie di cose sui Berserk, cioè sulle armature.
Quello è molto interessante.
Per chi non avesse idea di quello di cui stiamo parlando, ve lo ricordate Boba Fett? Ecco,
Jango Fett.
O Jango Fett, suo papà clone. Tutta quella gentaglia lì erano tutti Mandaloriani. Adesso, la famiglia Fett sembrerebbe aver un po' tradito il credo. La via, quella che viene definita la via. Sono comunque rispettati all'interno della comunità, perché comunque si basa sulle imprese guerresche, imprese di battaglia. Tutto questo serve anche a costruire un nuovo clan al Mandaloriano. Tutta la prima stagione costruisce tutto un vero e proprio rapporto. Ma una cosa che ci è parsa interessante nella prima stagione e in questa è anche l'inside Guerre Stellari. Nel senso, se uno considera Guerre Stellari come una narrazione, Guerre Stellari è un grande affresco di quello che succede ai massimi sistemi della Repubblica, dell'Impero. Vediamo i veri e propri protagonisti. Mentre qui vediamo una storia di popolo. Una delle 1500, 1000 storie che avvengono all'interno di quella galassia lontana lontana.
Esatto, sì, sì, sì. È una storia relativamente piccola, no? All'interno dell'economia, perché se pensiamo a Guerre Stellari sono tutte robe enormi, no? Due forze grandissime, la Repubblica e l'Impero che si scontrano, pianeti interi che saltano in aria, no? Invece qui si tratta veramente della storia di un uomo. Poi chissà dove porterà, per carità, però insomma per adesso è tutto abbastanza ridotto. Della prima stagione, ecco, mi è piaciuto molto questo, l'attenzione e la cura all'approfondimento dei Mandaloriani, no? Abbiamo scoperto anche che banalmente che ci sono delle Mandaloriane, perché il fabbro lì della, e insomma tante cose carine. Non so se è uno spoiler, è uscito 2 anni fa, se vuoi la vera chicca, diciamo, spiegata da Clone Wars nell'ultimo episodio della prima stagione.
Una vera chicca
Se non avete visto la prima stagione di Mandaloriano, tappatevi le orecchie per 40 secondi.
Nella prima stagione, la prima stagione chiude con l'apparizione della Darksaber. La Darksaber è una spada laser nera, che differisce anche molto dalle altre spade laser, in quanto è l'unica spada laser nera ed ha una forma che ricorda molto le katane giapponesi, molto più di spada. Perché sembra proprio avere una vera e propria lama, che è la spada di Mandalore il primo dei Mandaloriani, nemico giurato dei Jedi. Nella saga di Clone Wars, che ricordiamo ad esempio è disponibile su Disney Plus per chi la volesse recuperare, sono un bel po' di episodi che raccontano, fanno anche capire che cosa è successo e perché, danno altre motivazioni sul perché Anakin Skywalker poi tradisce gli Jedi. In questo c'è tutta la storia di Mandalore, del pianeta Mandalore, del primo mandaloriano, in cui viene mostrata la Darksaber e la sua importanza per il credo mandaloriano e per tutta quella comunità. Va capito com'è finita nel mani di membri del post-impero, e perché noi la ricordavamo in mano a un generale della ribellione, ma lo scopriremo nelle prossime puntate. Cosa ci aspettiamo dalle prossime puntate? Io personalmente mi aspetto ad esempio il ritorno di Ashoka Tana.
Ma questo ne parliamo tra poco.
Ma di questo
me.
Ne parliamo fra
sì,
poco.
Sì, perché adesso dopo un breve stacco danzereccio e musicale vi diremo appunto le nostre impressioni sui primi episodi di questi, su questi nuovi capitoli, mi viene da dire, del Mandaloriano. Cosa ci ascoltiamo, Luca?
Ora ci ascoltiamo Steve and Seagulls, cioè Steve e i Trichechi, con Joe Little Baby.
Joe's little baby has got no mother, she got under a train. Said the world so cruel and love to blame. Said the world so cruel to her. Joe's little baby's got no mother, cause her lover couldn't get what he wanted. All the people in the village could see. All the people in the village could see.
Parlavamo del Mandaloriano, abbiamo fatto un breve riassunto delle puntate precedenti, adesso insomma sono usciti i quattro nuovi capitoli della nuova stagione, io e Luca ne abbiamo visti insieme i primi due, non abbiamo voluti vedere tutti e quattro per il rischio di fare troppi spoiler in questa puntata di Bonaventura, e quindi abbiamo visto solo i primi due, che però ci hanno dato una buona idea insomma di quale sarà la struttura narrativa, no? Di questa nuova stagione. Tu stavi dicendo cosa ti aspetti, no Luca? Di che si tratta?
Ad esempio, cosette che io mi aspetto. Cioè, è apparente il poter continuare a citare l'inizio, i film di Guerre Stellari, la realtà quella vera dei film in questo universo espanso. piccolo spoiler, viene citata la distruzione della Morte Nera, perché effettivamente in quell'universo lì è un fatto storico che sarebbe dovuto accadere anche da non troppo tempo.
Sì, è il loro crollo del muro di Berlino, insomma.
Sì, quindi è un evento significativo che influenza. E nella prima puntata, nella prima stagione, per la prima volta vediamo qualcuno che si riferisce a questa cosa proprio come un evento che ha toccato la propria vita.
Sì, sì, dice, c'è questa scena in cui dicono dopo l'esplosione della Morte Nera, non la prima, è la seconda.
La seconda. Giusto perché qualcuno magari se lo deve ricordare che ce n'erano due.
Sì, ma te dici la prima
o la seconda?
No, la seconda.
Una cosa che io mi aspetto, un grande ritorno, io mi aspetterei il ritorno di Ashoka Tana, che per chi non la conoscesse è la Padawan di Anakin Skywalker, perché quando Anakin Darth Vader diventa uno Jedi, ve lo ricordate tutti, a un certo punto lui diventa...
Che Anakin e Darth Vader penso non sia uno spoiler anche.
Non credo, spero che non sia uno spoiler. Se avete vissuto gli ultimi 40 anni su Plutone è un problema vostro. Comunque... E a un certo punto lui diventa uno Jedi, viene nominato Jedi, non gli viene dato un posto nel consiglio, però una cosa che noi non vediamo, gli viene assegnata, o almeno non vediamo nei film, gli viene assegnata come tutti gli Jedi una Padawan.
Ma lo vediamo su Clone Wars,
su
forse,
Clone Wars, la serie animata, che è un vero e proprio personaggio che poi dopo nell'universo espanso, quello che è appunto della serie, dei fumetti, ha tutta una sua vita, ha tutta una sua serietà. Se voi cercate Ashoka Tana su Google capite subito e capite anche tutto il mare di riferimenti. Mi aspetterei di vederla.
Sarebbe ora di vedere una sua versione action.
Live action,
non mi veniva. Vediamo.
Questo è uno dei personaggi, sì, che io mi aspetto, come me ne aspetterei tanti altri. Mi aspetterei di vedere qualche vecchio clone al servizio dell'impero, qualche vecchio clone imperiale, quindi...
Chissà, vedremo. Che fine hanno fatto infatti tutti quei tizi vestiti del bianco, non lo sappiamo.
A parte quelli esplosi dentro, esatto, la Morte
Nera. La seconda, non
la seconda, la anche nella prima però.
Anche nella prima, quella ormai insomma l'abbiamo superata. E cos'altro? Io devo dire appunto, come diceva Luca, ci sono tanti riferimenti anche alle primissime, alla prima, alla saga originale insomma di Star Wars, e in generale ho l'impressione che si cerchi proprio di recuperare quei mood, quelle ambientazioni lì. Uno su tutti, mi viene da dire, già nel primo episodio, piccolissimo spoiler, ma lo sappiamo da subito praticamente, è ambientato quasi tutto su Tatooine.
Sì.
E quindi, come ci ha insegnato anche la minaccia fantasma, appena c'è Tatooine già noi sentiamo già il sapore di quella passione infantile per Star Wars, infantile in senso buono, la nostalgia, ecco, mi viene da dire. E mi viene anche da sottolineare il fatto che l'anima western di questa serie in questi nuovi episodi è particolarmente evidente. Cioè la struttura narrativa è proprio quella dei Tex.
Sì.
Tex deve affrontare un viaggio lungo e durante il viaggio ogni numero gli succedono delle cose. Deve aiutare il villaggio in difficoltà, deve salvare la pulzella, insomma. Stessa o di Blueberry, insomma, delle tipiche serie a fumetti western. Una struttura che secondo me è molto funzionale, aiuta molto ad appassionarsi alla vicenda, al personaggio, dà modo anche di approfondirlo, ma soprattutto di introdurre personaggi interessanti che magari durano un episodio, no? Però ti arricchiscono tanto la storia. E ci sono degli effetti speciali molto fighi, altri meno fighi, tipo alcuni alieni che sono dei costumi veri, non sono in CGI, alcuni sono molto belli, altri sembrano un po' dei pupazzoni.
Sì, ricordiamo ad esempio che un paio degli alieni molto gustosi li abbiamo visti, che sembrano molto molto...
tipo la mega formica.
Sì, è un grande ritorno perché ritornano le guardie gamorriane.
Ah sì, quelle, vi ricorderete i cinghialotti verdi del ritorno dello Jedi.
Perché tutte le guardie servitori sono gamorriane.
Esatto, servitori di Jabba the Hutt. Che qui appaiono per brevi momenti in un incontro di wrestling.
Come giusto che
come
sia.
Giusto che sia. Cinghiali che si menano durissimo. E ci sono anche tante altre chiccarde. Già, diciamo, nei primi due episodi c'è da dirlo. Non è che succeda questo granché, Vengono un po' gettate le basi per incuriosire su ciò che ha da venire. Però ci sono già un paio di chicche che chiaramente non possiamo rivelare, che... insomma ci hanno fatto trasalire, ecco.
Sì.
Devo dire delle chicche forse non da tutti, ce n'è una in particolare che mi viene in mente, che appunto non dirò, che io lì per lì non me ne ero accorto, me l'ha detto Luca, ma quello è E non dico altro, e non dico altro. Però molto interessante, davvero di qualità. La trovate su Disney Plus, non dovrei dirlo, ma la trovate anche altrove. E presto usciranno anche le altre 4 puntate e vediamo che succede.
Sarà sicuramente il cavallo di Natale per tutti e tutto sarà praticamente a tema Mandalorian.
Esatto.
Detto ciò, adesso vi salutiamo con un po' di musica e torniamo fra dopo questo breve stacchetto. Loro sono la Melbourne Ska Orchestra con Tear Time Love. 1, 2, 3, 4. Siamo tornati, quindi
niente,
sì, Mandaloriano ci è piaciuto.
Sto Mandaloriano ci è piaciuto, secondo me, mi sento di dirlo, è una serie apprezzabile anche per chi non ha visto Star Wars, eh. Ti perdi tutta una serie di chicche, dei cheat, di cose, però la capisci, secondo me.
Sì, sì, secondo me, se sei uno che apprezza il western, la apprezzi, la potresti addirittura apprezzare.
Tipo, io non sono un grande appassionato di fantascienza in assoluto, di fantascienza classica, però di Star Wars sì, perché... Comunque, come dire, ne parlavo ieri a cena, diciamo, con mia morosa, una nostra amica, che Star Wars ha reinventato il genere di fantascientifico. È un po' un western, comunque un film d'azione classico, però fatto nel... un film d'avventura classico, però nello spazio. E il Mandaloriano è anche così, insomma, non mi sento di definirlo fantascienza, ecco, non è Alien, ecco, o Predator, quelle cose lì, insomma, un po' più spazieggianti. Anzi, quasi tutto ambientato a terra e non su navicelle spaziali, insomma, è tutto nel deserto, sul ghiaccio, eccetera, eccetera. Quindi, boh, provate a scoprirlo e a esplorarlo. Comunque adesso noi siamo arrivati alla nostra rubrica preferita, quella in cui Luca ci consiglia gli acquisti più inutili e allo stesso tempo più necessari per la vostra vita e per buttare i vostri soldi. Questa rubrica è la vostra preferita e si chiama...
Shut up and take my money!
Shut up and take my money! Luca, cosa ci hai portato questa settimana?
Allora, questa settimana ce la caviamo con quattro oggettini in vista anche del Natale e proprio in vista del Natale, e perché bisogna farli subito sti acquisti perché poi bisogna arredare, consigliamo, disponibile praticamente ovunque, regalato su tutte le piattaforme e-commerce, la Mumuk, la Christmas Tree Trooper Star. Per chi non sapesse che cos'è una Trooper Star... ve la ricordate la stellina di Super Mario? Quella che permette a Super Mario di diventare super forte. Ecco, è disponibile in un comodissimo formato, cioè sia in plastica che in quella latta con cui fanno le classiche stelle di Natale, naturalmente nel bellissimo colore giallo, da appendere sopra in cima al vostro albero di Natale, che così anche lui possa diventare super forte e super potente. Mi raccomando, non fatela prendere a testate dai vostri bambini, perché sennò poi vi passano attraverso la parete letteralmente.
Gliel'ho visto fare.
Gliel'hai visto? Sì, io anch'io, ma scherzi, sfondare tutto. È un perfetto ornamento per i regali, per l'albero di Natale. Cioè, ragazzi, veramente vi entrano a casa e la gente impazzisce. Disponibile in due versioni, una da 8 euro, con spese di spedizione comprese, e l'altra disponibile a 15 euro, che è la versione che si illumina per quando diventate Super Mario super forte.
Veramente regalato tutto.
Veramente regalato, secondo me. Mi sento di dire veramente regalato. E che cosa ci andiamo a mettere sotto? Sotto ci andiamo a mettere un gioco per tutta la famiglia. E questo veramente è una cosa che bisognerebbe averla in ogni casa. Sergio Bonelli Editore è uscito in collaborazione con Trivial Pursuit qualche anno fa per un Trivial Pursuit dei fumetti. Viene aggiornato ogni anno come edizione, costa... attualmente è in offerta natalizia per 13 euro, altrimenti ne costa 25, quindi io direi...
Da così poco?
Correte a caparratevelo.
Ma no, ne compriamo subito.
Esatto, la fabbrica dei sogni. L'enciclopedia dei personaggi Bonelli dal 41 ad oggi è comprensivo di domande anche su tutta un'altra serie di comics. Fra le categorie, ad esempio, ci sono gli americani, quindi veramente a tutto tondo.
No, io una volta ci ho giocato un paio d'anni fa. Veramente divertente. Ci sono delle domande quasi impossibili, però altre più facili, però figo, spazia anche tanto su tra i vari tipi, insomma, di fumetti, eccetera. C'è una categoria in particolare che è tipo Bonelli vecchio, cioè roba fatta da Bonelli negli anni 40. Figo, impossibili.
Però è anche un bel modo per farsi
per riscoprire un po' di
sì, un po' di storie e farsi una bella cultura fumettologica, fumettologica, sì, sì. Fumettosa. Detto ciò, continuiamo con... ecco, questo me l'ero tenuto da parte. Questo è l'oggetto più costoso della giornata, per 30 euro comprensivo di spese di spedizione. Il set medagliere di Attacco dei Titani. Per chi non l'avesse visto, Attacco dei Titani è una serie manga e anime giapponese. In questo mondo in cui ci sono questi enormi giganti che non vi spoilerano niente, si vogliono mangiare tutti gli uomini, guardatela perché è meravigliosa. Sangue, violenza, intrigo, colpi di scena a non finire. Disponibile su Netflix o su altre piattaforme similari. Ma lo trovate anche in formato fumetto. Ed è disponibile il set con le sette medaglie, sette distintivi, che sono tutti quelli che i corpi militari che ci difendono dall'attacco dei titani possono recuperare. La bellezza è che è uno di quei set rari, nel senso che sia molto fruibile a livello estetico per tutti quei nerdoni che dici non lo vorrei mai togliere dalla scatola originale. Ecco, lo puoi tenere nella scatola originale ma se te la vuoi mettere addosso il distintivino nelle due cose non cambia nulla ed è perfettamente integrabile in confezione originale ma anche per un uso quotidiano. Belli in metallo, una vera checcarda, 30 euro.
Figo, figo.
E chiudiamo con l'ultimo, ma non per questo meno importante, poiché è meraviglioso, forse la cosa più bella della giornata. Per 17 euro è finalmente tornato disponibile, prodotto dalla Omed, il vaso Groot.
Oh.
Ve lo ricordate il piccolo Baby Groot? Che prima del Baby Yoda ci aveva fatto tutti impazzire. Il piccolo dei Guardiani, la versione di I'm Groot, piccolo dei Guardiani della Galassia. Ecco, l'hanno fatto una versione molto simpatica in cui la sua testa funge da vasetto o da portapenne, vasetto per fiori. Quindi, ragazzi, immaginate di avere un piccolo Baby Groot in ceramica che vi guarda, una riproduzione perfetta da cui spuntano i fiorellini del vostro semenzaio. Cioè, una
mi
cosa...
Mi sto già sciogliendo.
Ti però. Stai già sciogliendo e fai bene. E adesso, siccome abbiamo parlato un po' di Giappone, ci andiamo a sentire Kinozo con Goodbye Declaration. Siamo tornati, non ci siamo mai mossi, stiamo avviandoci verso la chiusura,
di
ma prima
episodio.
Consigli di lettura.
Qualche consiglio di lettura. Allora, io partirei con una serie che sto leggendo in questo periodo. Ho letto i primi tre volumi usciti in Italia per Star Comics. Si tratta di Quantum e Woody, una serie in realtà uscita in Italia ormai qualche anno fa, la prima, diciamo, stagione, e poi ne hanno fatta una nuova che è uscita ormai l'anno scorso e che ho già ordinato in fumetteria e che arriverà presto dalla mia fumetteria di fiducia. E cos'è? È fondamentalmente un reboot di una serie americana della Valiant, ok, degli anni 90. Negli anni 90 era uscita questa roba molto molto tamarra, con un successo un po' altalenante. Parliamo di roba che forse non è neanche mai arrivata in Italia. Hanno poi fatto un reboot, appunto, mi sembra nel 2015-2016, adesso non ricordo, ripescandoli due personaggi, questa coppia di fratelli adottivi, diciamo, cioè insomma uno dei due è adottato, Quantum e Woody, molto divertente. La storia è, vabbè, loro padre è uno scienziato che lavora per un'associazione segreta di scienziati pazzi, ha scoperto una fonte di energia potentissima che non vuole lasciare al male e quindi fondamentalmente muore nell'atto di salvarla. Storia molto classica. Nel momento in cui vanno a indagare i due figli, che tra loro si odiano, finiscono al suo laboratorio e acquisiscono dei poteri. Ecco. Acquisiscono questi bracciali del potere per cui loro non possono stare lontani più di 24 ore se non iniziano a disgregarsi e quindi sono costretti a fare pace. Brevissima storia, insomma, è scritta molto molto bene, secondo me è molto divertente e è molto buffa proprio, molto ironica, e vi dico solo che il terzo protagonista di questa saga è una capra che spara laser dagli occhi e vola.
Interessante,
molto interessante.
È veramente coinvolgente.
Sì, e mi ci sono lanciato nella voglia di scoprire nuove serie americane che non fossero delle major, della Marvel o della DC, e quindi Welcome Valiant, vediamo cosa ci propone insomma la Valiant.
Consigli di lettura alla cieca, questo è alla cieca, esce il secondo volume settimana prossima di La Fortezza di Joan Spahr e Lewis Trondheim, per chi non l'avesse letto il primo, quindi è alla cieca perché esce fra una settimana, io ho letto solo le anteprime disponibili per la BAO. Il primo, La Fortezza, è una bella storia di fantasy, quindi ci abbiamo i classici draghi, i classici stregoni, i classici paperi razzisti che discriminano gli altri animali, tutte quelle componenti classiche che fanno...
Paperi razzisti.
Sì.
È una cosa tipica da fantasy.
Da fantasy, esattamente. Tutta quella violenza modello Mattioli, tutte quelle teste decapitate, una serie di elementi molto tipici, una serie di elementi molto innovatori. Il tutto si ambienta naturalmente nella fortezza, in questa cittadella potentissima da cui si cerca di dominare il mondo tramite uno stregone che impedisce alla terra di ruotare. E La Fortezza 2 è il proseguo, si va avanti in questa storia con questo vecchio drago che vorrebbe risolvere un po' di problemi, anche perché sapete, la caccia al drago è un problema di quelli grossi, dovremmo proteggere i draghi delle vostre città. E così come il consumo delle droghe per gli sciamani è un altro grandissimo...
Il consumo di draghi.
Di droghe e draghi per gli sciamani è un altro grandissimo problema. Comunque questa saga fantasy creata da Spahr e Trondheim ve la consiglio, La Fortezza 2, BAO Publishing, perché ne vale la pena. È divertente, è un fantasy nuovo, è anche un fantasy da adulti e da bambini contemporaneamente. Da bambini magari un po' già svezzati a sangue e stregoneria, spade...
Cioè qualsiasi bambino nel 2020.
Sì, qualsiasi bambino nel 2020. E restiamo su sangue e violenza perché vi volevo lanciare Record of Ragnarok, questa invece la conosciamo un pelino meglio. La pubblicazione di sto manga è iniziata in Giappone nel 2017 su Monthly Comic, quindi per una volta non consigliamo direttamente Shonen Jump. Il manga delle mazzate attuali, gli dei si sono stancati dell'umanità, vogliono fare il Ragnarok, cioè distruggerci tutti, ma giustamente sfidano l'umanità, cioè tutti gli uomini vissuti nella storia, a un incontro di pugilato, un vero e proprio match, chi vince prende tutto, cioè l'universo.
Non male, non male.
Quindi appunto, se volete vedere, che ne so, Jack lo Squartatore contro Ercole, o... roba così, è interessante, sì, è interessante.
Un'altra cosa interessante che è uscita, che hanno annunciato, mi dicevi, è il cofanetto di Attica, no?
Sì, è uscito il cofanetto di Attica, raccoglie tutto Attica, è in un bel cofanetto da regalo, comunque un cofanetto economico, perché, aspetta, non vorrei dire una strunzeta, ma sono una trentina di euro. Con tutti e sei volumi.
Che secondo... Attica ne abbiamo già parlato, ci è piaciuto molto, è consigliatissima.
Secondo me Attica è un capolavoro del fumetto attuale.
Cioè. Vabbè, non ci allarghiamo. Però sì, è una roba, secondo me, una di quelle cose anche per far appassionare qualcuno al fumetto pop.
Sì, sono d'accordo, sì. Pienamente d'accordo.
Molto bello.
E adesso ci andiamo a sentire un simpatico gruppetto francese, sono The Architect con Cretin de Terrien.
Now is the time to get in the way. Sometime you have to do something out of the ordinary. Sisters and brothers,
one, two, three,
speak to me.
J'arriverai aussi, à moins que le bon matin en enfilant mes bottes, un crétin de terrien les ait cloués au sol.
E questa era The Architect e questa soprattutto è Bonaventura. E niente, che altro dobbiamo dirci? Abbiamo parlato del Mandaloriano, abbiamo parlato di tante cose belle e vi abbiamo anche consigliato le cose importanti da leggere. Vi ricordiamo di scriverci, seguirci sui nostri attivissimi profili Facebook e Instagram, non così attivi in realtà, ma insomma ogni tanto qualche chiccarda la mettiamo su. Io e Luca torneremo presto in studio a parlarvi ancora anche del Mandaloriano appena guarderemo le altre puntate, magari tra un po', così non facciamo un programma monotematico e niente, noi torneremo qui da voi tra un paio di settimane, credo.
Sì, il primo martedì utile, in realtà andiamo in onda tutti i martedì perché ogni tanto sentite le nostre repliche, tanto non è che parliamo di roba così quotidiana da dover...
che roba che scada.
Roba che scada poi, esatto. Così tanto. Detto ciò, ragazzi, è stato un piacere. Noi vi salutiamo con quest'ultimo brano della giornata. Loro sono un gruppo che abbiamo portato a Padova a suonare, gli vogliamo un sacco di bene. Questa è la loro nuova canzone, che era una canzone che dovevamo assolutamente mettere su Buonaventura. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari e questa è Scooby-Doo.
Ciao ragazzi,
martedì prossimo.
Vive dentro due vans e la maglia dei Guns. Vuole fare l'attrice, ma mamma no. Scaccia tutte le Avans, primo anno di Tams. Passa ore a copiare bene le mono. Ed è vero che nessuno la capisce, come Darko, i libri di Nietzsche. Ed un vecchio fa finta di nulla e le tocca una tenda sul tram. Non si fida di chi è troppo felice, di chi mette solamente le camicie e le poesie d'amore che le han dedicato le conserva dentro lo spam. Qualcuno ti dà un cocktail con chi dormi stanotte, lo capirai soltanto se lo butti giù. Siamo figure losche, facciamo male alle mosche, togliamoci la maschera alla Scooby-Doo. Voglio quello che tu non mi mostri, i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri. Ciò che pensi quando resti muta, tutti i dubbi su cui sei seduta. Grida sbirri merde e suo zio s'offende. Alle cene in famiglia lei fa quel che può. Dura come Bender, Iron come i Maiden, ma poi piange coi gattini su TikTok. Ha preso una stanza con una dimonza, sembrava una minca ma era una stronza. Tra un anno se tutto va bene finisce il contratto, poi se ne va. I suoi veri amici scrivono tutto con gli asterischi e ascoltano ancora qualche vinile col giradischi. Qualcuno ti dà un cocktail con chi dormi stanotte, lo capirai soltanto se lo butti giù. Siamo figure losche, facciamo male alle mosche, togliamoci la maschera alla Scooby-Doo. Voglio quello che tu non mi mostri, i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri. Ciò che pensi quando resti muta, tutti i dubbi su cui sei seduta. Quando ballavi danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020. Dormi stanotte, lo capirai soltanto se lo butti giù. Siamo figure losche, facciamo male alle mosche, togliamoci la maschera alla Scooby-Doo. Voglio quello che tu non mi mostri, i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri. Ciò che pensi quando resti nuda, tutti i dubbi su cui sei caduta.